essere chiara delle parole che mi avete donato. Scusate il ritardo, io avrei dovuto essere qui da questa mattina, questo era il programma, ma ho avuto un problema di salute e quando ho detto a mio marito vabbè poi lunedì vado dal medico, mi ha bacchettato talmente tanto che per obbedienza sono passata dal medico prima di venire. E infatti devo cominciare una terapia, che era meglio cominciassi oggi e non magari lunedì o martedì. Quindi sono passata da lì, poi mi sono persa venendo qui, ci ho messo 2 ore e mezza, ma è colpa mia perché sono andata in una vallata con tutte le stradine bianche, gli agriturismi, non riuscivo più a riprendere la statale, che bello, era bellissimo perché il satellitare faceva gira a destra, gira a sinistra, rielaboro percorso. E quindi abbiate pazienza, mi scuso del
ritardo.
Gaetano è il capo. Se si perde il capo qua. Allora, grazie di cuore e scusate ancora, ecco, il ritardo sul ritardo. Va bene? Sì, come no? Stasera ci raggiungono Livio e i bambini e quindi ci godiamo un poco di tempo insieme. E allora, Gaetano, sono un po' in ritardo, siamo un po' in ritardo, quanto tempo abbiamo? Una 40 di minuti?
No, andiamo.
Allora, il versetto che mi è stato affidato, va bene se parlo così, dite bene o uno sforzo, ok. Il versetto che mi è stato affidato è quello della prima lettera ai Corinzi. Dio non è un Dio di disordine, ma di pace. E vorrei leggervi l'intero versetto, capirete, oh, grazie, capirete poi meglio perché l'intero versetto dice così: le ispirazioni dei profeti devono essere sottomesse ai profeti, perché Dio non è un Dio di disordine, ma di pace. Allora, ci presenta un Dio che non ama il disordine, ma ama la pace. Ci verrebbe quasi spontaneo dire, non sono un Dio di disordine, ma sono un Dio di ordine, no? Il contrario di disordine, ormai è avversativo, no? Non sono un Dio di disordine, ma di ordine. E invece che cosa dice la scrittura? Ma di pace. Perché? Intanto mi è venuto da riflettere questo, è come se Dio non avesse voluto fare il passaggio, ma di ordine e di pace, per darci subito il frutto dell'ordine divino, che poi vedremo in realtà c'è un ordine, è la pace. Quello che noi desideriamo, perché mettiamo le cose in ordine? Allora, chi frequenta la nostra casa lo sa. Io e mio marito siamo 2 disordinati cronici, non litighiamo mai perché lui butta i pantaloni, le scarpe, però poi alla fine arriviamo a un disordine che, come dire, no? C'è bisogno. E quando mettiamo tutto a posto diciamo, non senti che bella pace che abbiamo? Quando ogni cosa è al suo posto, ogni cosa finalmente, stranamente è al suo posto, perché arriviamo a un livello che anche noi non lo sopportiamo più questo disordine e quindi solitamente invitiamo qualcuno a casa e questo ci impone il dover riordinare un po' tutto. Quindi diciamo che dobbiamo capire questa cosa. Allora, non sono un Dio di disordine, ma di ordine. È vero, ora vedremo Dio come ordina. E il frutto del mettere a posto di Dio è la pace. Allora Dio va direttamente al frutto, un po' perché secondo me ha desiderio che capiamo qual è il regalo, no? Se noi riusciamo, stamattina so, no, che avete un po' parlato di questo ordine, no? Di questa regola benedettina, e qual è il regalo? Perché uno cerca di mettere ordine nella propria vita? Il regalo è la pace. Ma voi sapete che nella scrittura pace non è appena l'assenza di conflitto, l'assenza di guerra. Pace, shalom, è un termine molto più grande che spesso la scrittura ci, ci dona insieme alla parola Berit, alleanza, Berit Shalom, cioè il dono della pace, come ci dice la scrittura, non come quella che vi dà il mondo, l'assenza di guerra, l'assenza di conflitto, l'assenza, ma come ve la do io questa pace, può essere sostituita con il termine salvezza. Alleanza di pace vuol dire salvezza, pienezza di vita, gioia piena. Non riesco a rendere bene tutta la gamma semantica che ha questa parola shalom. Non è pace intesa assenza di, non pace, ma è un'infinità di bene, principalmente la salvezza. Quindi qui non abbiamo da cercare soltanto un po' di quiete, un po' di pace nel cuore, no? Tutto a posto, adesso ho capito che devo avere degli orari, che devo avere degli spazi, che devo avere delle priorità nella mia vita, così ho la quiete. No, è una pace intesa come la salvezza. Quindi è qualcosa di cui non possiamo fare a meno, è qualcosa che desideriamo profondamente. Pace come intesa Berit Shalom, la salvezza, l'alleanza di pace. Allora, che cosa succede? Cerchiamo di entrare nella mentalità di Dio. La parola ordine, se noi pensiamo nella mentalità umana, che cos'è? Vuol dire mettere ogni cosa al proprio posto, no? Quando metto in ordine, cerco il posto delle cose e metto in ordine. In Dio è molto diverso mettere ordine. Quando è che Dio mette in ordine, per esempio, nella scrittura? Cosa vi viene in mente? La creazione. No? La creazione. Che fa Dio? Mette ordine. Mentre per noi è mettere a posto le cose, quindi è una capacità che uno ha di agire sulle cose e metterle al proprio posto, adesso vediamo Dio come fa, come ordina. Lascia che le cose siano in vita secondo il proprio fine. Non so se capite la differenza. Non si tratta di un posto da trovare, ma si tratta di comprendere in maniera profonda io a che cosa sono stato chiamato, qual è il fine, qual è il fine intrinseco che è nella mia natura. E ora vedremo la Genesi perché ci fa comprendere Dio come ordina. Ma prima vorrei leggervi qualche passaggio di Papa Francesco, perché invece ci fa comprendere all'opposto qual è il nostro approccio di ordinare. Questo è un discorso che ha fatto Papa Francesco quando a maggio ha ascoltato un po' la diocesi di Roma. Quindi gli avranno un po' detto come si fa in queste occasioni, i giovani hanno parlato, le famiglie, i parroci. E lui dice: la prima tentazione che può venire dopo aver ascoltato tante difficoltà, tanti problemi, è che dobbiamo risistemare la città, risistemare la diocesi, mettere tutto a posto, mettere ordine. È l'ordine umano, mettere ordine. Questo sarebbe guardare a noi e non alla realtà delle cose. Sì, le cose saranno risistemate, noi avremo messo a posto il museo ecclesiastico della città. Questo significa addomesticare le cose, addomesticare i giovani, addomesticare il cuore della gente, addomesticare le famiglie, fare calligrafia, tutto perfetto. Come dicevo prima, l'immagine di mettere a posto, no? Trovare un posto a ogni cosa, per forza, altrimenti, non c'è l'equilibrio delle cose. Ma è una forzatura, dice il Santo Padre, è una forzatura, non è questo l'ordine. Ma questo sarebbe il peccato più grande di mondanità, antievangelico. Non si tratta di risistemare. Oggi siamo chiamati a reggere lo squilibrio. È una cosa forte,
Molto forte.
A reggere lo squilibrio. Cioè, come a dire, la realtà è squilibrata, La prima cosa che vorrei fare è mettere tutto in ordine, tutto a posto, trovare un equilibrio che mi dia pace. E invece il Santo Padre ci indica un'altra via: reggere lo squilibrio. Noi non possiamo fare qualcosa di buono, di evangelico, se abbiamo paura dello squilibrio. Vabbè, noi del rinnovamento partiamo avvantaggiati però, perché noi con lo squilibrio, con le cose... Dai, secondo me fa più specie questo discorso a qualcuno un po' più inquadrato solitamente, quindi noi vinciamo facile su questo, dai. Dobbiamo prendere lo squilibrio tra le mani. Questo è quello che il Signore ci dice, perché credo che mi capirete, il Vangelo è una dottrina squilibrata. Prendete le beatitudini, premio Nobel per lo squilibrio, no? Per il disordine. Più avanti poi dirà il Santo Padre, è lo Spirito che ci salverà da questa risistematizzazione diocesana. E anche qui noi partiamo un po' avvantaggiati, lo capiamo il Santo Padre quando dice che è lo Spirito che ci salverà da questo nostro desiderio di addomesticare le cose, di dire tu vai lì, tu fai così, questo va bene così, questo... E quando è tutto a posto nella nostra vita, nella nostra comunità, o con tutti hanno un ministero, tutti hanno un servizio, ah, che bell'ordine! Invece qual è l'altra via? Fare la pace che dove c'è vita c'è disordine e c'è squilibrio. C'è fatica di trovare sempre un equilibrio, no? Fare la pace e lasciare che le cose prendano il loro posto secondo la natura per cui sono state create. Invece di sistemare un fratello di corsa in un ministero, aspettare, vedere, ascoltare, capire i carismi che si vede venire fuori, no? E poi aiutarlo a servire secondo quel dono, quel carisma, secondo la sua natura carismatica, potremmo dire. Questo sì che è più faticoso. Non è più faticoso, ma non per i fratelli del pastorale che ha avuto, è più faticoso. Non addomesticare le cose, non gestirle, riordinarle così, ma aspettare, capire, ascoltare, far sì che si manifestino le cose anche nella loro creatività, nella loro spontaneità, nel loro essere anche un po' fuori dalle righe, squilibrate, per poi trovare, aiutare a trovare quale è il fine di quella realtà, qual è lo scopo di quella realtà, qual è il dono di quel fratello, qual è il posto, no? Di quella realtà. E quindi torniamo alla Genesi. E ci viene in mente la Genesi perché è proprio, sì, eccola, sta qui, questo ordinare secondo Dio invece, che non è addomesticare, ma è creare. È creare. Che cosa fa Dio? Dalla materia informe, dal caos, crea il cosmos, crea una realtà tutta ordinata. Quindi potremmo dire che Dio è un Dio di ordine, ma dobbiamo capire qual è l'ordine, la modalità di ordinare secondo Dio. Allora, che cosa fa Dio nella Genesi? Intanto c'è un ordine, no? Primo giorno, secondo giorno, terzo giorno. Questi sono numeri ordinali perché nascondono un ordine. Io dico ai miei bambini, prima elementare, faccio sempre portare le cannucce, poi li faccio buttare sul banco, no? Dico prendimi tre cannucce e loro tutti, io prendimi la terza cannuccia. Ma nel caos di tutte le cannucce messe così, tu come fai a capire qual è la terza? E allora capiscono che devono metterle in ordine per poter indicare il numero ordinale, no? Quindi Dio ha un ordine, il primo giorno, il secondo giorno, il terzo giorno, finché non crea l'uomo. E come crea Dio? Come fa Dio a mettere ordine? La prima azione di Dio è quella di sé, quindi non di mettere a posto, no? Ma di entrare nella tua realtà, nella tua natura, nella tua persona, nella tua vita di famiglia, nella tua vita di comunità e cominciare a separare. Separare ci ricorda la santità, Perché voi sapete, il santo chi è? È il separato, no? Che cosa separa Dio? Comincia a separare nella tua vita personale la luce dalle tenebre, il cielo dalla terra. Ed è bello che dica ognuno secondo la propria specie. Cioè la natura è ordinata perché il sole fa quello che è chiamato a fare. Non so se riesco a spiegarmi. L'acqua fa quello che è chiamata a fare. Nella sua natura c'è il suo fine. E Dio l'ha ordinata e sta bene, è nella pace, perché fa quello che è chiamato a fare. Ognuno secondo la sua specie. Allora l'uomo, che cosa possiamo lasciare che Dio faccia in questo tempo, in questo ritiro per noi? Intanto che riordini la nostra vita cominciando a separare ciò che è bene da ciò che è male, ciò che è santo da ciò che non lo è, ciò che è buono da ciò che è meglio per noi, ciò che è l'uomo vecchio da ciò che è l'uomo nuovo. E guardate che quest'opera di separazione è un'opera che si rinnova ogni mattina. Non è che il Signore la fa una volta per tutti come la santità, no? È un cammino di configurazione a Gesù. Tu per essere sempre più simile a Gesù bisogna che questo gesto di separare lo sperimenti ogni giorno, che Dio separi i tuoi pensieri verso i fratelli, quello che è bene e quello che è male, quello che viene da te e quello che invece è una malattia spirituale che ti fa pensare male dei fratelli. Dio separa e separando mette ordine perché ogni cosa possa esprimersi secondo la propria specie, secondo la propria natura. Allora questo è il primo invito che vi faccio in questo tempo, no? Abbiamo stamattina forse ci hanno fatto quasi innamorare, no? Di questa regola che dà l'ordine. Adesso il Signore ci sta dicendo come vuole fare questa cosa con voi. Lasciamoci fare, lasciamo che il Signore operi sempre di più questa separazione. L'uomo vecchio di qua, l'uomo nuovo di là. L'uomo vecchio di qua, l'uomo nuovo di là. In ogni situazione, in ogni contesto, nella famiglia, nel gruppo, nella nostra vita personale. Perché possiamo essere secondo la nostra specie. Qual è la specie dell'uomo? L'uomo è una creazione un po' particolare, perché poi alla fine, quando dice secondo la propria specie, tutti gli animali, no? A un certo punto crea l'uomo. E l'uomo è una specie un po' speciale. Perché è speciale? Perché è l'unico che porta l'immagine di Dio. Allora Dio dice, a mia immagine e somiglianza lo creò e disse cosa molto buona. Quindi c'è uno stacco fra tutto il creato e l'uomo. Quindi qual è il fine intrinseco dell'uomo?
Somigliare a Dio.
E Dio è? Quindi il fine intrinseco dell'uomo qual è?
Amare.
L'uomo è sta bene, ha la pace, ha la salvezza, è in Dio, quando nella sua vita ama. Per questo Sant'Agostino potrà dire ama e fa ciò che vuoi. Perché se tu ami, hai già capito qual è il tuo fine. San Tommaso dice tutti i gradi dell'essere, che ogni essere deve essere, ha il fine intrinseco, quindi è ordinato al suo fine. L'uomo è ordinato a questo fine nobilissimo, che è amare. Più ama e più somiglia a Dio. E anche quando non ama, perché è ferito nell'amore, non riesce ad amare e non riesce a perdonare, non riesce a... l'immagine, ci dicono i padri della Chiesa, l'immagine di Dio rimane sempre nella natura dell'uomo. Quindi c'è una parte, come dire, genetica, un DNA che ci è stato dato e che nessuno ci può togliere, quello della figliolanza, no? Immagine, ma c'è una somiglianza che quella è tutta farina del nostro sacco, Ok? E più io nel cammino di santità, di configurazione a Cristo, nella vita nuova, separo, mi santifico, e più io farò coincidere la somiglianza con l'immagine di Dio. Tanto che i santi, Francesco era un alter Christus, Madre Teresa, tu vedevi Madre Teresa, vedevi Gesù. Cioè la sua vita era talmente conformata, talmente disegnata sull'immagine di Gesù, che la gente non vedeva più la persona, ma vedeva Gesù, Gesù. E questa è la nostra, è il nostro percorso, è il nostro cammino. Ma è un cammino, fratelli miei, che non è, come dire, triste. No, immagino questo separare, questo, ma è quella modalità che ci fa essere pienamente noi stessi, cioè che ci fa essere pienamente ciò che siamo e ciò per cui siamo stati creati. È come se il sole a un certo punto non splendesse più e Dio ti dice: dai, fammi separare le tue tenebre dalla luce, perché tu sei chiamato a splendere, tu sei chiamato a vivere in pienezza. Tu sei chiamato alla gioia, sei chiamato alla figliolanza, sei chiamato a essere, avere un progetto di vita che è per te. Cioè vorrei che il vostro sguardo non fosse sulla separazione intesa come tutte le cose che dobbiamo lasciare faticosamente per raggiungere questa immagine, questa, ma vorrei che il vostro cuore sia fisso sul fatto che se noi viviamo così, amando, noi siamo felici, cioè viviamo secondo il nostro scopo, il nostro fine, e quindi siamo proprio, stiamo bene, siamo nella pace, intesa come dicevamo, siamo salvi, e l'ho detto tante volte ma lo ridico perché a me innamora sempre, quando la Dei Verbum dice che Dio rivelandosi rivela l'uomo a se stesso, è una rivoluzione antropologica fondamentale. Quando Dio ti dice io sono amore, mi rivelo, ma nel frattempo rivelo te a te stesso, tu sei amore, tu sei fatto per amare, tu sei una creatura impastata d'amore, fammi operare in te, fammi separare ciò che in te non è amore, perché tu possa vivere secondo ciò per cui tu sei stato creato. Non so se riesco a spiegarmi, perché altrimenti c'è sempre la fatica, no? Questo cammino di santità è inteso sempre come la fatica di dover lasciare e mettere a posto le cose. No, è un conquistare la vita per cui tu sei stato creato. E quindi la prima azione, dicevamo, è separare. Ma c'è una seconda azione che Dio fa nel momento in cui mette a posto. Perché vi ho fatto leggere l'intero versetto? Ma le ispirazioni dei profeti devono essere sottomesse ai profeti. Che cosa si legge nella Genesi? Anche nella Genesi si legge questa parola, no? Quando Dio crea il creato, che cosa fa? Lo sottomette all'uomo, cioè gli dice: questo è l'ordine che io do, prima creo e ordino, separo, poi quando ho creato è come se desse una gerarchia, no? E dice: tu uomo stai sopra, tu creato stai sotto. Anche la parola sottomissione, come la parola ordine, può essere intesa umanamente o può essere intesa come Dio la intende. C'è sempre questo sforzo, fratelli, che a me mi innamora. Mi sembra sempre che bisogna rivoltare la capoccia e guardare le cose dall'altra parte per vederle come le vede Dio. Vorrei sempre, il problema è che poi torna spesso su velocemente, vorrei rimanere a testa in giù, no? Per vederle un po' al contrario. Come per mettere ordine, abbiamo capito che è diverso ordinare, trovare un posto, a creare e dare a ciascuna realtà uno scopo di vita, una vitalità. Anche per la sottomissione ci sono due modi per vedere la parola sottomissione. la guardiamo dal punto di vista umano, che cos'è? È qualcosa o qualcuno che sta sopra e quindi sottomette chi sta sotto, no? Questa è la parola. Io sono stata sottomessa a mio marito perché stamattina, anche se non mandava, sono stata 5 ore lì a aspettare la visita, no? Quindi io non ho fatto quello che avrei voluto fare perché mi sono sottomessa, no? E questo è un modo di vederlo umanamente, ma se la guardiamo dall'altra parte, in realtà è chi sta sotto che regge chi sta sopra nell'ottica di Dio. Voi dovete sapere, mio marito è un po' ansiogeno, anche un po', ma stasera glielo dite così, è un po', come si chiama, ipocondriaco, no? Allora, con questo male che avevo al piede, per la prima volta ho preso un Auli nella mia vita, perché invece medicina non ne prendo mai. Io invece per ogni mal di testa sta lì con la medicina, no? Ma ho fatto il filmino, perché l'Aulin, dice tu che prendi l'Aulin, io lo devo filmare, lo devo vedere. Talmente era forte questo dolore. Quindi, se ne guardiamo dall'altra parte, io ho sorretto lui nelle sue ansie, nelle sue paure, nelle sue fragilità. Ho fatto anche bene, perché in realtà devo prendermi l'antibiotico e prima lo prendo e meglio è, quindi comincio stasera. Cioè aveva ragione lui, ok? Non era una crisi ipocondriaca, però io quando gli ho detto vado, non gli ho detto perché pensavo di stare male, perché come al solito non avrei preso nessuna medicina e andavo via zoppicando, ma perché ho voluto sorreggerlo nella sua preoccupazione verso di me, no? Quando mi ha detto hai una responsabilità verso me e verso i tuoi figli, mi ha fatto riflettere, no? E allora, però questo ci aiuta a capire che eccola, dimmi.
Mi viene in mente che dobbiamo sempre tenere presente, credo, e voi correggetemi, che c'è la corresponsabilità. Allora, tu parli di sottomissione. In questo caso io credo che c'è stata una corresponsabilità.
Certo.
Tu, assieme a tuo marito, hai preso atto di una situazione che se tu la gestivi da sola,
certo,
cioè non quella che tu chiami sottomissione, che secondo me, scusa se io lo contraddico, non è possibile.
Ma tu non ci hai visto litigare in bagno stamattina? Non ci hai visto in bagno stamattina mentre mi preparavo per venire e lui che mi spingeva dal dottore. Io nella mia realtà, ma le mogli si erano sottomesse ai mariti, quindi
no,
diciamo.
No.
Però attenta, allora guardiamola dall'ottica di Dio. Guardiamo questa immagine, no? Il leggio e il libro. Guardiamo questa immagine. Allora, che fa il leggio? Sta sotto il libro. Potremmo dire che è sottomesso, ma in realtà cosa fa il leggio? Regge il libro e fa quello per cui è stato creato. E ci colleghiamo al primo punto, cioè se io faccio ciò per cui sono stata creata, se io faccio ciò che la mia natura vuole, lo stare sotto non mi pesa, perché comprendo che non è stare sotto perché qualcuno sopra mi schiaccia, ma perché io sto sotto e reggo chi sta sopra. Supporto, bravissimo. E questa è la sottomissione che Dio è nella mentalità, nell'ordine di Dio delle cose. Questo come si applica alla nostra vita familiare? Vi ho detto questa esperienza così goliardica della litigata mattutina, ma anche nella vita di gruppo, nella vita personale, no? Essere sotto vuol dire. Essere sottomessi vuol dire essere per l'altro, sorreggere l'altro. Allora guardate l'ordine di Dio. L'uomo è fatto immagine e somiglianza di Dio ed è per Dio. Che cosa fa l'uomo quando è sottomesso a Dio? Lo innalza, lo sorregge. Dice: Signore, la mia vita è per te, questa giornata è per te. I miei pensieri sono per te, il mio tempo è per te. Lui ha bisogno di essere retto? No, lui regge il mondo. Però è l'uomo che ha bisogno di stare sotto e di innalzare Dio. Non so se riesco a spiegarmi. tutto è per Dio, tutto è per Lui, tutto è, e l'uomo è sotto, è sottomesso, no? Come creatura al Creatore. Ed è lì che dice: Signore, è tutto per Te, io sono per Te, io sono Tua. Capiamo questo passaggio. Il creato è sottomesso all'uomo, il sole, l'acqua, gli animali, è tutto per noi, è tutto per noi. Tutti che reggono, tutto il creato sorregge e regge l'uomo, no? E allora l'uomo, non è bene che lo schiacci, no? Che capisca che... Però c'è un'altra dimensione, che è la sottomissione reciproca. Potremmo dire, no? Come fai ad amare Dio che non vedi se non ami il fratello che vedi, no? Come fai a stare sottomesso a Dio che non vedi se non stai sottomesso al fratello che vedi? Allora c'è questa dimensione che ci aiuta a ordinare la nostra vita e comprendere fondamentalmente che noi siamo fatti per amare Dio e per amare i fratelli. Per amare i fratelli, per starli sotto, per sorreggerli, per tenerli su, per dirgli: ti servo, la mia vita è per te, fratello. Sì, tu la dai a Dio, ma poi sono i fratelli che te la chiedono, no? Questo essere sottomessi gli uni agli altri, questo stare ognuno nel guardare l'altro. Non so se riesco a spiegarmi. Quando la vita nello spirito cresce, tu fai l'esperienza che la tua missione è per gli altri, cioè che tutto quello che tu sperimenti di bello, di buono, di santo, tutto quello che Dio ha fatto per te, a un certo punto, se non sfocia nel servizio agli altri, nell'amore per gli altri, nell'amore per i fratelli, è come se questo fiume si interrompesse quasi. C'è un momento in cui tu vieni al gruppo e magari sei venuto al gruppo per tanti anni per ricevere, no? A un certo punto scatta in te, ognuno ha i suoi tempi, deve scattare, però se non scatta c'è qualcosa che non va. A un certo punto tu ti rendi conto che non vieni più al gruppo per dare, ma per ricevere, ma per dare. Che vieni al gruppo perché tu hai capito che Dio ti ha talmente riempito d'amore, che hai talmente capito che tu sei un essere amato, che questo amore che hai ricevuto, hai proprio bisogno di farlo scorrere, perché più scorre più torna, più scorre più torna, più scorre più torna. Altrimenti è come dire, la dimensione è personale. E allora siamo attenti, fratelli, separare l'azione personale che Dio fa nella tua vita, sottometterci gli uni agli altri, sottometterci a Dio, è la relazione che ci deve essere nella tua vita. Sottomettersi a Dio e ai fratelli è un termine di relazione, è un termine che chiama la relazione, no? È un termine che chiama l'altro. E guardate, fratelli, che noi questa esperienza non la possiamo fare da soli. Non è proprio possibile, è proprio nella natura dell'uomo. Non è bene che l'uomo sia da solo, le farò un aiuto che le sia simile e crea la donna. Ma anche nella vita dello spirito è la stessa cosa. Non è bene che l'uomo sia da solo, che questa esperienza spirituale la viva in solitudine. Gli darà un fratello che gli sia simile, perché possano camminare insieme. Apriamoci anche a questa azione di Dio che riordina la nostra vita, non solo separa, ma ci mette sotto la sua signoria, perché possiamo comprendere che la nostra vita è per Dio. Quando diciamo Gesù è il Signore, questo diciamo, no? E ci mette nella sottomissione reciproca, perché possiamo dire: la mia vita è per i fratelli, è per voi. Questo è il cammino di discepolato. Voi sapete che, non so se ve l'ho mai detto, anche questa è una cosa che mi sta tanto a cuore, che la parola discepolo non esiste mai al... ve l'ho già detto?
No.
La parola discepolo nella scrittura non è mai coniugata al singolare, solo in due casi. San Giovanni, il discepolo che Gesù amava, per indicare questa relazione, e sotto la croce, no? Quando consegna Maria a Giovanni e Giovanni a Maria, ma in realtà lì già c'è relazione tra i due, no? C'è già la Chiesa. Che cosa significa questo fatto? Che discepolo ha questa accezione, non è mai al singolare, sempre discepoli, 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 e c'è sempre l'aggettivo suoi. Cioè non c'è mai i discepoli, ma i suoi discepoli, i suoi discepoli, i suoi discepoli, i suoi. Fino a che nell'ultima cena, quando dice amò i suoi e li amò fino alla fine. Cioè l'aggettivo in quel caso diventa pronome e quindi ha la meglio sul nome. Cioè a Dio importa più la relazione di appartenenza, no? Se devo scegliere... E voglio che tu capisca che la relazione che mi interessa è di appartenenza. Quindi potremmo dire che io sono tuo e tu sei mio, è la relazione con Dio che mette ordine separando. Io sono tuo, tu sei mio, lo possiamo dire anche ai fratelli. Perché non esiste un cammino di discepolato che non sia al plurale, che non sia condiviso. A Dio è piaciuto così, a Dio è nella sapienza di Dio che sia così. E quindi più noi lasceremo che Dio faccia queste due azioni di ricrearci ogni giorno nell'uomo nuovo, separando l'uomo vecchio dall'uomo nuovo. E se lasciamo che questo uomo nuovo sempre sia sotto l'azione dello Spirito, sotto la sua grazia, sotto la sua azione, e sempre sotto i fratelli, allora possiamo dire che vivremo nella pace. Cioè avremo fatto quello per cui Dio ci ha creati. Avremo amato e servito. Come dice il Catechismo, il nostro scopo è amare, conoscere e servire Dio, no? E questo è secondo la nostra specie, questa è la nostra natura. Ma Dio, come lo ami, come lo servi, come lo conosci? Mettendoti a servizio dei fratelli, sperimentando le nostre fragilità, i nostri disequilibri, le nostre povertà, le nostre pochezze. Però guardate, fratelli, che quando diciamo io sono tuo, e qui concludo, dobbiamo stare attenti a questo, e ho nel cuore questo e ve lo condivido. Per tanto tempo si è parlato un rinnovamento di identità, appartenenza, no? Vi ricordate, c'è tutto quel periodo. Allora, io sono tuo dice due cose: io sono identità, tuo, appartenenza. Attenti bene, mettiamo ordine. Viene prima l'identità o viene prima l'appartenenza? Che dite voi?
Se non c'è identità,
è contrario. Nell'ottica di Dio, nell'ottica umana, giriamoci sempre. Che succede? Che se io dico... Allora, il ragionamento è questo. Come il Signore me lo ha donato, poi ognuno, insomma, è una condivisione, non è, come dire... Allora, se io dico, io prima sono io e poi ti appartengo, che succede? Che questo mio io lo porto in questa relazione. E quando questa relazione mi piace, non mi piace, io esco da questa relazione, entro e esco come voglio, perché ho la mia identità. Ho quello che penso, quello che sono, e in nome della mia identità entro e esco. Se invece do la priorità, metto ordine e dico viene prima l'appartenenza, lo dicono anche i filosofi, i teologi, è l'altro che ti definisce, è Dio, che è l'alterità in assoluto che definisce la mia identità. Io chi sono in definitiva? Io sono figlia di Dio. La relazione di appartenenza. Io sono figlia di mia madre e mio padre, relazione di familiare. Io sono la moglie di Livio, io sono la mamma, cioè Cioè, voi capite che le nostre relazioni ci definiscono, cioè ci dicono quello che siamo, e quello che io sono, la mia identità, viene proprio dal fatto di come era mia madre, mio padre, da come io vivo la relazione con mio marito. Riesco a spiegarmi? Cioè, il mio io, e quando do priorità all'appartenenza, io non esco e non entro, perché lascio che la mia identità, che pure è sacrosanta, si rigeneri nella relazione con l'altro. Altrimenti che faccio? Ogni volta che mi piace o non mi piace esco, e allora che faccio? Stamattina divorziavo, nel senso che non è possibile entrare e uscire, tant'è vero che lo diceva il Cardinal Sunens: non sei tu ad entrare nel rinnovamento, è il rinnovamento che entra dentro di te. Allora, io, non sono io che decido col mio io, che a volte può essere anche non tanto un po' egocentrico, un po'... Non sono io che entro in questa grazia, è questa grazia che mi travolge. Io cerco di stare a galla come posso, ma ci sto dentro, perché l'ordine, secondo Dio, io credo, in queste due realtà, è dare spazio all'appartenenza, che vuol dire anche dialogare con l'altro, vuol dire anche dire: non mi piace questa cosa, non va bene, però io scelgo sempre l'appartenenza prima dell'identità. Quante volte invece diciamo: vabbè, lasciatemi in pace, lasciatemi perdere, non ne voglio più sapere. Ma non è questa la pace che ci promette questa parola. Quando io dico lasciatemi in pace, come per dire esco dalla relazione, esco dal conflitto, esco, sto uscendo da quell'ordine che Dio invece ha stabilito, che Dio vuole, e la mia pace durerà poco, durerà molto poco, perché ci sarà subito qualcosa che mette il mio cuore in subbuglio. Mentre se io metto ordine secondo Dio, secondo Dio, io ho una pace che sta sotto, che non ci sono flutti del mare, che non ci sono tribolazioni, mancanze vere o presunte dei fratelli, non c'è niente che possa togliere questa pace, perché, come ripetiamo, non è appena la quiete, non è appena in superficie quel mare calmo che ci accontentiamo spesso, ma è aver compreso la radice del mio essere e scegliere di amare sempre, scegliere di amare, scegliere di essere ciò per cui Dio ci ha creati, amore. Amen.
Amen. Amen.